44 minuti di ritardo e formazione atipica. Sono qua in compagnia di Francis Kanner.
Ciao.
Che è molto entusiasta di cominciare questa rassegna stampa. Lo sai che oggi è il primo di luglio?
Questo è il mio microfono?
Sì.
Funziona?
Sì.
Ah, ok. Minchia, sì, lo so che ormai è finito il termine utile per pagare...
Cosa?
La
Limu.
Sede della radio.
Ah, sì, la... Che trash. E allora andiamo ancora con 5 bambole per la luna d'agosto. Allora, eccoci in diretta, 9:45 minuti. Potete contattarci al 388-4292-504 sulla pagina di Twitter di Radiazione che ora mi accingo ad aprire. Bene, quest'oggi direi che la parte locale la saltiamo in tronco, visto questo ritardo di 45 minuti che di fatto riduce della metà la durata di questa rassegna stampa. E passiamo direttamente alle notizie nazionali, che ovviamente né io né la mia co-conduttrice abbiamo cercato fino adesso. Quindi lo stiamo facendo in tempo reale, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Allora, andiamo a vedere su qualche sito, proviamo a guardare che si dice, cosa si muove sul fronte del lavoro. Proviamo ad aprire ad esempio Operai Contro, vediamo una rassegna veloce. Scuole crollano e treni deragliano, caro Operai Contro, crollano le scuole, deragliano i treni, Renzi aveva promesso che non sarebbe più successo. Questo è uno sfogo di un lettore. La conferenza di organizzazione della CGIL, la resa dei conti con Landini. Fincantieri, chiuso il cantiere di Panzano, 5.000 operai a casa. Questa potrebbe essere una notizia già più interessante. Allora, leggiamola immediatamente. Sì, la vuoi leggere tu? Allora la leggo io. Redazione di Operai Contro. I magistrati si fanno la guerra per proteggere i padroni. Chi ci rimette siamo noi operai. Ribelliamoci, Fincantieri ci deve pagare i salari indietro, il salario intero. Un operaio della Repubblica. Un operaio, punto, dalla Repubblica. Si ricomincia la notizia. Monfalcone, sequestrate aree nello stabilimento Fincantieri a Panzano e a Monfalcone. 7 gli indagati fra quadri e dirigenti e da oggi 5.000 operai sono costretti a rimanere a casa. Il blitz è stato messo in atto ieri mattina dai carabinieri del nucleo operativo ecologico NOE di Udine. Sono stati apposti i sigilli a 4 aree destinate a cernita e stoccaggio di scarti di lavorazione, interessando anche il reparto sabbiature. Al termine di una giornata convulsa, il proseguimento dell'attività produttiva è rimasto in bilico fino a questa mattina, quando l'azienda ha diramato un comunicato in cui annuncia la chiusura del cantiere di Panzano a partire dalla giornata di oggi, martedì 30 giugno. Quindi è una notizia di ieri questa. Fincantieri, ferma restando l'intenzione di assumere con urgenza tutte le opportune iniziative in sede giudiziaria al fine di ottenere la revoca di detta misura, che considera particolarmente gravosa anche in ragione dei danni che il permanere degli effetti della stessa potrebbe provocare, è costretta, in ottemperanza al predetto provvedimento del Tribunale, a disporre a far data da oggi la sospensione dell'attività lavorativa di tutto il personale coinvolto nel ciclo produttivo del cantiere di Monfalcone, si legge nella nota. Questi i numeri del disastro dei 5.000 operai che ho ad oggi a casa. 1.600 sono dipendenti diretti di Fincantiere, 3.400 invece addetti delle ditte esterne. Aperta la procedura per consentire l'accesso all'istituto della cassa integrazione. A questo proposito, qualcosa di più preciso si saprà nel corso della giornata. Andiamo avanti. Tutto è scaturito nella mattinata di lunedì, quando i carabinieri del NOE si sono presentati in cantiere, hanno proceduto ad apporre i sigilli e a notificare le 7 denunce con gli indagati in stato di libertà. La contestazione ipotizzata dal Tribunale di Gorizia è quella di gestione illecita dei rifiuti, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006. Si tratta cioè di rifiuti gestiti in assenza della relativa prescrizione autorizzata. L'operazione messa in atto dagli uomini del NOE è scattata verso le 9 ed è proseguita per l'intera mattinata. In particolare i carabinieri ecologici, tu lo sapevi che esistevano i carabinieri ecologici?
Che figata.
Gli ecocaramba.
Gli ecocaramba, cioè già non bastavano quelli che esistono già.
Invece della
non
fiammella
pure...
sulla Berta hanno una fogliolina.
Oh, che fichi.
Che spunta in fuori con una molla pure.
Che fichi. Che se schiacci un bottoncino tipo nelle mostrine riesce fuori.
Esatto.
Questo deve essere carino.
Hanno posto sotto questo l'area adibita a selezionare e cernire i rifiuti derivati dagli scarti di lavorazione delle navi passeggeri, nonché altre tre aree destinate alle operazioni di stoccaggio dei materiali. Si parla quindi anche del reparto sabbiature, aree piuttosto estese e tali da pregiudicare il regolare processo produttivo. L'azione dei NOE fa riferimento, secondo quanto si è potuto apprendere, a un'indagine partita lo scorso anno e culminata in una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, rinviata allo stesso Tribunale di Gorizia, che ha quindi proceduto con l'intervento nello stabilimento di Panzano. Queste sono le notizie che provengono dal mondo di Panzano. Vuoi dire qualcosa su Panzano?
No.
O su Panzano?
Sulla panza?
No.
Ah, ok, no.
Panzano?
No. A proposito di no, tra l'altro... No, non c'è referendum in Grecia.
Domenica.
Beh, fammi vedere cosa dice la Repubblica.
Vuoi vedere la Repubblica? Ma se guardi la colonna di destra della Repubblica.
Stai zitto, stavo guardando la roba su Salvini. Ha offeso la tua amica Sboldrini.
Ma non è mia amica.
Ma
perché
non è la tua amica?
Sono tutti i miei amici per te.
Sì, quelli del PD sì.
Ma non è vero, perché
sì,
devi dire queste cose? Ma non è vero.
Allora.
Saranno amici tuoi.
Ma...
Tu sei amica degli ecocarabinieri, forse.
Belli.
Ma quello è Kim. È il giovane leader.
È Kim.
No, è Kim.
Sì, lo so. Kim Jong-un.
Boccia l'aeroporto. L'architetto viene giustiziato.
Porca.
Ma perché fanno uscire queste notizie?
E lui con un bellissimo sorriso.
Grande.
Le mani incrociate
Kim.
Dietro la schiena. Ma che bello. Allora.
Siamo tutti con te.
Grecia, borse scommettono sull'accordo. Si tratta oltranza. L'UE.
L'UE!
Attende nuova proposta. Ad Atene il sì al referendum in piazza. Fonte.
Bene.
No, non è vero.
No? Sei contenta?
Sì. No.
No.
Cos'è che devo essere
contenta? È la prima risposta quella che ho fatto.
Mi
dispiace.
Fondo monetario internazionale, debito non pagato, default tecnico. Valuteremo rinvio. Va bene.
Del portiere.
Sì,
probabilmente.
Senti qua.
Dimmi.
Terrorismo, arresti e perquisizioni in 4 province, fermati i familiari della jihadista italiana. Blitz della Digos, stavano per andare in Siria per unirsi all'ISIS.
E invece li abbiamo arrestati prima.
Bravi i cani della Digos, ce la fanno sempre, ma...
Beh, sempre no, cioè faranno spesso. Mettiamolo.
Poi ogni tanto qualcuno si
ma
becca.
Ma ci sarà anche la Ecodigos. Contro i reati ecologico-politici.
Ti immagini che storia c'è? Loro però non hanno la divisa, come lo mettono?
Sarebbe la Ecogs.
Ecos. Ecogs.
No, perché sennò sarebbero quelli che ogni volta che gli urli una roba ti rispondono la stessa.
Giustamente.
No,
vedi?
Ecogs.
Ecogs.
Che sembra un po' ecografia, però sì, va bene.
Come i precog.
No, l'unica differenza dal Digos normale è che la tracollina che portano è verde.
È verde.
E soprattutto,
ma sono leghisti allora?
È ecosostenibile.
Ok, fatta di cellulosa.
Di
Iuta.
No, non so se sono leghisti. Beh, penso di sì, insomma.
Sono anche leghisti, dai.
Ma è probabile.
Diciamoglielo a Salvini.
Cosa? Che la Ecodigos è con lui?
Che la Ecodigos è con lui.
Sarà contento, immagino, quel buon tempone di Salvini, di sapere di poter contare su degli amici così anche, fantastici.
A meno che non dica anche a loro di ricoverarsi, non so, lo dice a tutti ormai.
Ah sì? A chi l'ha detto ultimamente?
Ah, l'ha detto alla tua amica Boldrini.
Basta dirlo che è la mia amica Boldrini.
L'hai detto tu.
Ma ah, senti, no. Guarda, tra tutte le persone che ci sono in queste fotografie qua, l'unica che è mia amica è quella che
Ruby.
Sta sorridendo.
Ruby?
No, quella ride beffarda, l'unico che sorride col cuore.
Kim Jong-un.
Bravissima.
Ma si dice Jong-un o Jong-un?
Puoi chiamarlo come ti pare.
Va bene, guarda che figo.
Io lo chiamo il giovane leader, poi
va
tu.
Va bene.
Puoi chiamarlo un po' come ti piace di più. Va bene, passiamo dalla Repubblica a un altro giornale che anche qua parte forte con la Grecia. Grecia trattative ad oltranza. Ma dov'è oltranza?
Non lo so.
Comunque
sarà in Grecia, no? Scusa.
In Grecia dici? Vabbè, qui c'è questo posto in Grecia,
c'è
che si chiama
gigante in Grecia.
In Grecia c'è questo posto che si chiama oltranza, dove ci sono le trattative tra la UE dice no proroga.
Uè.
Il doppio fronte di Tsipras, Bruxelles e Atene. Bruxelles. Terrorismo, Blitz, sono le stesse notizie della Repubblica.
Si faranno copia e incolla.
Hanno cambiato la foto di Berlusconi
e
con Ruby.
Mamma mia, è più bella quella.
Sì. Lavoro, a maggio disoccupazione ferma al 12,4%, ma calano di nuovo occupati.
Quanti?
Non sono aumentati quelli senza lavoro, ma sono diminuiti quelli con lavoro.
Oh, c'è scritta la stessa identica notizia qua sulla Repubblica.
E si vede che è finito lo sciopero dei giornalisti dell'ANSA. Vediamo se c'è anche la prossima. Calabria, ex ministro Lanzetta, non è il mio PD. Attacchi violenti per aver detto no a posto in giunta con inquisito.
No, mannaggia, io Fincantieri. Sequestro area Monfalcone.
Quello che
e
detto
Squinzi, dentro. Incazzato come una bestia, dice un altro caso Ilva. Il gruppo lascia a casa 4.500 operai del cantiere. L'operazione dopo inchiesta su gestione dei rifiuti. Bravi.
Bravissimi. Vabbè, niente di interessante. Quindi, vabbè, a sto punto, se tutti rilanciano le notizie dell'ANSA, andiamo direttamente sull'ANSA. Facciamo prima, senza stare a leggere.
Ci guardiamo il video dell'esercitazione antiterrorismo a Londra. Che stupido.
Oddio,
era brutti.
Sì, sono chiaramente le notizie prese da dall'ANSA.
No, ma si muove da solo il computer.
Sì, alle volte lo fa.
Vabbè.
Oh, ecco, una bella notizia che mi fa piacere. Apre il primo pronto soccorso per tartarughe marine nel Lazio.
Grandi, dopo che ne sono morte tipo 5 all'Alex, qualcuna si salverà prima o poi.
All'Alex.
All'Alexander, sai che c'hanno le tartarughe.
Oddio, poverine.
Vabbè,
andiamo avanti con le notizie. Neanche l'ANSA brilla per notizie particolarmente affascinanti quest'oggi. No, niente, però proviamo a cambiare, andare su qualche notizia che ci parla un po' di movimento. Lo facciamo prendendo i due siti che solitamente leggiamo in questo caso, che sono InfoAut e Informazione.
Ah,
tu
sì?
Vuoi andare con Informazione?
Stavo guardando che è stato abbattuto un F-35 con un F-16.
Il motorino? O il caccia?
I caccia. Caccia si cacciano da soli.
Allora, io parto con InfoAut. Allora, che a differenza dell'ANSA, Repubblica e il Fatto Quotidiano, qualche notizia interessante sembra avercela. Ne prendiamo. Ma questa in realtà è un po' vecchiotta, quindi mi sa che neanche loro hanno ultimamente molta voglia di mettersi davanti al computer a scrivere. Vabbè, facciamo una breve rassegna stampa, anche se immagino che queste notizie siano state già lette nei giorni scorsi. In Alca, ospedaletto, attaccato violentemente il picchetto degli operai in sciopero. Freedom Flottilla, comando israeliano, assalta la Marianne. Migliaia di notavi in marcia verso il cantiere. Renzi accelera sulla buona scuola per uscire dall'impasse. Ancora vediamo su News, Marco, il giornalista con la penna. Tav, non so perché lo faccio. Nuova agitazione delle lavoratrici della IOCS a Bologna. Vediamo, questo magari è un po' più recente, possiamo leggerlo. Infatti è così, leggiamo questa notizia. Ieri mattina nuovo sciopero alla IOCS di Bologna, passata alle cronache per le mobilitazioni che avevano portato alla luce la realtà del dispositivo di sfruttamento imposto dalla cooperativa Mr. Job. Capito come si chiama la cooperativa?
Mr. Job.
L'agitazione nei magazzini è ripresa ribadendo l'opposizione a condizioni di lavoro inaccettabili, molestie e provocazioni di carattere razzista e sessuale sulle lavoratrici che portarono già ormai più di un anno fa alle note giornate di lotta con cui si ottenne l'allontanamento dai magazzini di un capo responsabile di gravissimi comportamenti nei cui confronti è partito recentemente un procedimento giudiziario. Ora, tra l'altro, mi sembra che avessimo anche affrontato proprio in una rassegna stampa questo argomento, probabilmente l'ho trovata nella categoria podcast di Radiazione, a cui noi sempre vi rimandiamo quando si tratta di riscoprire o riutilizzare i contenuti di questa radio, perché una delle cose comode di avere una radio web e di avere i podcast è che ci permette sia di essere attuali sia di avere una testimonianza bene o male sempre presente anche delle lotte passate, che torna sempre utile anche per analizzare quelle presenti. Allora, andiamo avanti. Ora la cooperativa Mr. Job è ritornata sulla controffensiva nei confronti delle operaie. Due lavoratrici ed un lavoratore organizzate nel sindacato Sicobas sono state sospese con la scusa di una pretestuosa sostituzione dei macchinari presso cui erano impiegate. La sospensione ha il chiaro scopo di dividere e allontanare all'interno dei magazzini gli iscritti e le iscritte al sindacato, nella prospettiva del loro completo licenziamento con il passaggio di appalto ad un'altra cooperativa. E quindi, grazie anche un po' alla morbidità con cui si può licenziare tramite il Jobs Act, ecco che nonostante, diciamo, il settore della logistica, il settore delle cooperative abbia ottenuto dei miglioramenti grazie alle lotte che ci sono state, adesso, visto che comunque licenziamento politico non è più di fatto un reato o una rogna per il padrone, stiamo assistendo sempre in più stabilimenti all'epurazione dei sindacati o dei lavoratori più conflittuali. Contrariamente al fatto che i capi dicano l'esatto contrario, Mr. Job lascerà presto tutti e tutte a casa. Il picchetto di ieri, a cui erano presenti anche militanti del laboratorio Cresce, da sempre solidali con la causa delle lavoratrici Yox, ha portato l'azienda a chiudere le saracinesche e bloccare il carico-scarico di alcuni camion in arrivo alle ribalte, preludendo a ulteriori possibili giornate di lotta. Intanto per giovedì è stato fissato l'incontro col prefetto al fine di ribadire la volontà di ottenere il reintegro delle lavoratrici. Nel video in calce all'articolo diamo voce, vabbè, c'è un video che se volete vedere potete farlo, basta che andiate su Info Auto Informazione di Parte. Chissà se la mia co-conduttrice è ancora qui e vuole leggerci una notizia. Io dico chissà, ma in realtà lo vedo che non c'è più. Dove sarà andata? Co-conduttrice? Ah, è un attimo assentata ai servizi, quindi continuo io, visto che lei appunto è un attimo bloccata. Allora, andiamo avanti, parliamo di grandi opere. Passiamo dal lavoro alle grandi opere e leggiamo questa notizia. L'Europa ha deciso neppure un euro per il terzo valico. Già con il primo patto di stabilità si erano dimenticati, e qui con le mani faccio segno delle virgolette, di finanziare quest'opera che a quanto pare è proprio fondamentale anche dal punto di vista degli interessi del capitale. E adesso anche l'Europa, che già, diciamo, aveva espresso perplessità sul finanziamento della linea del TAV più famosa qui in Italia, ovvero quella che dovrebbe collegare Torino-Lione con una nuova tratta sventrando parte della Valle di Susa, anche con il terzo valico pare che non ci sia trippa per gatti. Infatti c'è un'immagine bellissima qua, come, diciamo, corredo all'articolo, con un cartello sorretto da due mani con su scritto "Come Godot". Lo avevamo scritto in tempi non sospetti che l'Europa non ha mai chiesto la realizzazione del terzo valico. Era il marzo del 2014, stanchi di sentir ripetere la solita triste litania del "ce lo chiede l'Europa", avevamo pubblicato un dettagliato articolo che dimostrava come fossero le solite grandissime balle di una classe politica interessata esclusivamente a spartirsi la torta dell'ennesima grande opera inutile. Poi a gennaio di quest'anno avevano messo in evidenza come dall'Europa fosse arrivata l'ennesima bastonata nei confronti della nuova linea ferroviaria. La Commissione europea sottolineava come il terzo valico fosse la più clamorosa fra le opere di cui gli stati membri avessero chiesto il finanziamento. Madonna. Quindi oggi non ci stupiamo a leggere che la Commissione Europea ha deciso di escludere il Terzo Valico dalle opere da finanziare. Zero euro, che non è euro zero, quindi potete, con zero euro, potete, diciamo, viaggiare in ZTL, ma non potete costruirvi un treno ad alta velocità, almeno una linea ferroviaria ad alta velocità. Una bocciatura senza appello, che la dice lunga su chi in questi anni ha raccontato la verità e su chi ha raccontato un sacco di cazzate, scusate il francesismo. I magnifici disonorevoli del Partito Democratico, il ministro Lupi e Del Rio, quei servi di tutti i sindaci interessati dall'opera che hanno sempre steso il tappeto rosso al passaggio dei devastatori del COCIV, oggi dovrebbero semplicemente vergognarsi e chiedere scusa ai cittadini per averli ripetutamente presi in giro. Le chiacchiere stanno a zero. Se l'Italia vorrà continuare a costruire un'opera inutile, dovrà farlo solo ed esclusivamente con soldi estorti dalle tasche di tutti i contribuenti italiani, soldi che sarebbe molto meglio spendere a favore di casa, scuola, salute, reddito e dissesto idrogeologico. Oddio, come si fa a spendere soldi a favore del dissesto idrogeologico? La coperta, vabbè, speriamo che intendessero qualcos'altro. La coperta per realizzare il Terzo Valico è sempre più corta e l'ultima trovata dalle parti del governo per far proseguire l'opera pare sia quella di ridurre di oltre la metà il costo del lavoro del terzo lotto, da 1,27 miliardi di euro a 600 milioni di euro, che comunque non è che sia un proprio briciole. La stessa operazione è già fatta per il secondo lotto, originariamente previsto da 1,1 miliardi di euro e portato a 860 milioni di euro. Sì, che poi, vabbè, se partivano da 1 a 1 per arrivare a di più, partiranno da 8 e 6, ma vediamo dove arrivano. Non è tanto l'importante, non è la caduta, ma è l'atterraggio. Chissà se davanti all'ennesima porcheria la Corte dei Conti deciderà di chiudere entrambi gli occhi, avvallando il tentativo di portare avanti la costruzione dell'opera scaricando continuamente su lotti successivi i costi di lavoro che oggi il governo italiano non sa come coprire, senza considerare la questione della presenza di amianto che farà necessariamente lievitare i costi e per cui è stato presentato un esposto dalla stessa Corte dei Conti. C'è anche un post-scriptum: nessuno si illuda che alla Commissione Europea vi sia gente migliore che a Palazzo Chigi. Basta guardare a come si stanno tentando di strozzare in queste ore il popolo greco. Fa le opere finanziate dalla UE, come anche il TAV Torino-Lione, e questa cosa ci fa godere sulla metà, considerando il rapporto fraterno e di gratitudine che ci lega da sempre il movimento Notav della Val Susa. Nessuno si illuda, abbiamo visto con i nostri oggi chi come nella valle che resiste il morale sia sempre più alto a partire dalla meravigliosa giornata di lotta di domenica scorsa, a cui abbiamo dato con gioia il nostro contributo. Dalla valle alla pianura, un solo grido a Sara Dura. Ma lo sapevi che quelli del Notav Terzo Valico vogliono soldi per finanziare il dissesto idrogeologico? Tifano dissesto.
Non lo sapevo.
Non ti interessa niente?
Ah, sì, sparti
il microfono sul tavolo, ma sì, continuiamo così.
Sì. Mi hai rubato il portamicrofono.
Lo vuoi tu?
No, dai, tienilo.
No, dai, te lo do, se ti piace te lo do. Vuoi leggere una notizia?
Non lo so,
sì che la vuoi leggere.
Stavo valutando
se... La vuoi leggere?
Sì!
La vuoi leggere una notizia?
Senti. Stavo valutando se leggere un articolo su informazione riguardante Milano e il prelievo del DNA.
E leggilo. Non ti piace?
No.
E beh, ma tanto non è che abbiamo...
Abbiamo qualcosa da fare di più impellente. Allora leggiamola.
E se lo vuoi leggere, ma al massimo a un certo punto se ti stufi lo interrompi e dici: beh, andatevelo a leggere su informazione.
Esatto.
Io faccio sempre così, funziona.
Ah sì? Te lo legge qualcuno alla fine?
Beh, non lo so. Sì?
No! No! Oddio, pessimo. Va bene, leggiamo questo articolo. Alcune note sul prelievo del DNA. Alla luce dei fatti accaduti nell'ultimo periodo, alcuni compagni hanno iniziato a documentarsi circa le procedure e le normative del prelievo del DNA da parte della polizia e hanno steso le seguenti note. Ricordiamo che recentemente, anche quando è stato sgomberato il Giambellino, se non sbaglio.
No, l'albergo.
Ah, l'albergo, giusto, è vero. Hanno preso ovviamente in maniera coatta il DNA da alcuni compagni. Vabbè.
Beh.
Cosa? Beh.
Però è stato fico.
Chi?
cioè gli hanno detto: signori, dovete darci la vostra saliva. Quindi praticamente la Digos ha chiesto ai compagni di sputargli addosso.
Gli hanno sputato, li hanno lavati con gli sputi, spero bene.
Sono le piccole gioie che la tecnologia ogni tanto ci offre.
L'hanno chiesto loro, diciamo, effettivamente.
Appunto.
No? Quindi, cioè,
povera Digos.
Se lo chiedono. Ma sarà stata, ecco Digos.
Sarà stata la Ecox o la Digos?
Cazzo. Dai, cioè, rispettavano la salivazione, il verde, che ne so.
Quindi sarà stata Ecox.
Secondo me sì. Qualcuno dell'Ecox c'era. Va bene. I fatti. Il primo episodio porta la data del 2 maggio, città di Milano. Alcuni compagni greci appena usciti dal Grand Hotel occupato, comune, di via Settimo, dove erano ospiti in quei giorni, vengono fermati e accerchiati dalla polizia per essere quindi accompagnati in questura per la procedura di identificazione, la quale comprenderà anche il prelievo del loro DNA. Il secondo episodio avviene ancora a Milano, stavolta siamo nel mese di giugno. Il Grand Hotel occupato è sotto sgombero, resiste per il tempo che può e i 7 compagni trovati all'interno vengono portati in questura. La motivazione è quella di procedere alla loro identificazione alla notifica della denuncia per occupazione e resistenza. Anche stavolta verrà prelevato loro il DNA. Il terzo episodio riguarda 4 compagni fermati e perquisiti dalla polizia all'aeroporto di Bergamo, di ritorno dalla mobilitazione antimilitarista contro l'aeroporto di Decimo Mannu. A un compagno al quale viene notificata un'indagine, la polizia vuole prelevare campioni del DNA. Di fronte al suo rifiuto, gli viene comunicato che verrà avviata la procedura per il prelievo coatto. Norma e ideologia. Legge del 30 giugno 2009, numero 85, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale numero 160 del 13 giugno 2009, supplemento ordinario del numero 108. Aderisce. Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio. Puttana, è un regno ancora. La Repubblica Federale di Germania, il Regno di Sardegna.
È un reame il Belgio, non lo sapevo.
Il Regno di Sardegna? No, è il Regno di Spagna. La Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno. Minchia, quanti regni? Il reame boscoso dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria.
Il reame boscoso?
Eh sì. Relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo. Hai capito? Insomma, sei un terrorista se ti prelevano il DNA.
Cazzo.
Hai capito? La criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Trattato di Prum. Istituzione di Prum. Prum.
Prum. Come la motoretta.
Come una prugna, però. Come una motoretta. Una motoretta un po' truccata, ma prum.
Prum. Prum. Prum.
Istituzione della banca dati nazionale del DNA.
Dati.
Dai, se no non riesco più a leggerlo, è lungo questo articolo. Il DNA è del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria. Ecco, le merde ci sono sempre. Modifica il codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. In casi di violenza sessuale, omicidio e rapine si trovano spesso sulla scena del crimine tracce biologiche, delle quali è possibile inserire il profilo genetico dei presenti. Il DNA è un'informazione genetica. Vabbè, qua ti spiegano un attimino quando te le cavano ste cose. Vabbè. Vabbè, dai, insomma, qua è la spiegazione della Gazzetta Ufficiale del perché applicano questa merdosissima legge.
Sì, insomma.
Vabbè,
chiunque di voi abbia visto
prelevare il
CSI
DNA,
che non è
capito.
Consorzio suonatori interinali, come che no? Suonerà da 3 giorni, ma sono...
Esiste veramente?
Sì, suona da 3 giorni di radiazione.
Che cani.
Ma sono la scientifica americana, sa benissimo come funziona.
Vabbè, comunque sia, leggetevelo se volete. È questo il messaggio dello spot lanciato dal governo italiano e mandato in onda sulle reti Rai. Risolvere casi complessi e scagionare chi è innocente, capito? Insomma, per loro era questo il prelievo del DNA. Come insegna CSI? E infatti, CSI dov'è che lo fanno? Sulla Rai?
No.
Sulla Mediaset?
Sulla Mediaset. Rai fanno NCSI. C'è la N davanti, c'è quello
tarocco. Oh, mannaggia la
madre. Quello poco a budget basso.
È quello tarocco.
Esatto.
Vabbè. Ovvero sia, le tracce sul cadavere del bambino scomparso sotto gli occhi dei parenti, la maglietta della ragazzina acqua, sapone e apparecchio ortodontico, stuprata e uccisa.
Come dirlo, questa allegria?
Nella famiglia terribile che nasconde un segreto indicibile, chi è il più colpevole? E la bicicletta di Carlasco era nera o bordeaux? E i pedali erano originali oppure erano stati sostituiti per eliminare le tracce del DNA? Bisogna tenersi informati, bisogna collaborare con gli inquirenti. E 60.000 abitanti della Bergamasca l'hanno fatto. Si può anche dire la propria, col televoto o inviando un post. Hai capito, insomma, come funziona? In un'Italia che dalla tragedia di Vermicino in poi ha cancellato la dimensione del conflitto sociale, le sue storicamente complesse ragioni a favore di una sequela infinita di tragedie familiari vissute in diretta TV, e che da ormai 15 anni è esposta, a detta di politici e giornalisti, a una minaccia terroristica, non meglio precisata, e però terribile, perché non cercare le tracce di DNA anche sui luoghi dei sabotaggi in Ottav, degli scontri del primo maggio Meneghino? Sicuramente se ne troveranno, visto che né gli attivisti in Ottav né i Black Bloc provengono da un altro pianeta, con un diverso acido desossiribonucleico.
Vabbè. Vuol dire DNA.
Lo so, ma perché? Vabbè, comunque sono simpatici i milanesi. E del resto, perché buttare al macero le abilità maturate a livello internazionale in anni e anni di inchieste contro movimenti animalisti ed ecologisti radicali? Ma c'è un ma. Una simile perizia, infatti, annuncia una clamorosa disfatta dei reggitori dello Stato, che è l'incipiente rinovellarsi. Ma esiste questa parola?
No.
Se la sono inventata i milanesi.
Hanno coniato un neologismo.
È come l'ECOGS. Vabbè. Della questione sociale.
L'ECOGS esiste.
Risulterà affatto irriducibile allo storyboard di un'ennesima puntata di CSI. Vedi, lo citano anche loro. Ciò detto, torniamo ai fatti. Vabbè, rilievo tecnologico giuridico. Vabbè, insomma, ragazzi, comunque se ve lo volete andare a leggere, andatelo a leggere. Tanto i compagni di Milano sono bravi a scrivere, e non solo, quindi spiegano anche bene perché avvengono queste cose, insomma, queste merde di prelievi coatti del DNA. Vabbè, vogliamo leggere un'altra notizia, no?
Io andrei con le internazionali.
Ecco, tre internazionali, Trento. Repressione, ancora le notifiche per 270 bis e 280. Tentato prelievo del DNA anche qua. Minchia, ormai lo prendiamo per tutto. Quindi attento a dove pisci, Francesco, perché potrebbero... Sì, si rileva dal piscio?
No, credo.
Vabbè, però, allora ditelo, cioè, cosa serve? Insomma...
Pisciare.
Se non si può prendere il DNA... Comunque sia, vabbè. Vogliamo leggere questa?
Sì. No, non vogliamo leggerla.
Tanto
se non vuoi leggere,
è un trafiletto mignon. La Digos di Trento ha notificato ad altri tre compagni l'avviso di indagine.
La Digos o la Ecox?
Qua c'è la D. Quindi è la Digos. Ad altri tre compagni l'avviso di indagine per associazione sovversiva con finalità di terrorismo. E attentato con finalità di terrorismo. 270 bis e 280. Tutti e tre hanno rifiutato il prelievo del DNA per copertura alla procedura per prelievo coatto. Come descritto nel precedente comunicato, titolare dell'inchiesta è la procura di Trieste, dal momento che due magistrati di sorveglianza di Trento risulterebbero persone offese. Beh, cioè, quante volte...
Dalla natura.
Sì, dalla natura, ma veramente... Oppure dagli scherzi dello scegliere di andare a fare
il magistrato,
minchia. Intanto, nelle ultime due settimane, un gruppo di compagni ha recapitato un messaggio dei detenuti del carcere di Spini di Gardolo al tribunale di sorveglianza davanti al pronto soccorso. Nel primo caso, blocco del traffico e interventi di solidarietà con i prigionieri scritte sulle vetrate del tribunale, grandi, in particolare contro Rubichi, che è uno dei magistrati più rompicoglioni. Nel secondo caso, volantinaggio scritto sui pannelli pubblicitari contro Ramponi, direttore del pronto soccorso, nonché responsabile sanitario del carcere di Spini, a cui si deve l'opera di copertura di pestaggi operati dai GOM durante le proteste dei detenuti di inizio giugno.
Proprio su questo, tra l'altro, nella categoria interviste e radiazione c'è un'intervista a un compagno di Trento, anzi di Rovereto, dal presidio sotto il carcere di Spini di Gardolo, in cui spiega bene qual è la situazione in questo carcere, cosa succede lì dentro e quali siano le responsabilità del magistrato di sorveglianza Rubichi e degli altri strutturali di questo carcere trentino. Direi che è il momento di passare all'internazionale, ma prima mettiamo un jingle.
Buongiorno e ben ritrovati, siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per le intere giornate di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Il 17, 18, 19 luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Allora, negli ultimi 10 minuti di questa rassegna stampa, dopo che appunto vi siete cullati con questo jingle che ci parla da 3 giorni di radiazione, a cui tutti voi siete caldamente invitati a partecipare, ci sarà sicuramente anche DJ Francis Scanner. Sì, verrà anche lei, quindi se la volete conoscere potete venire alla 3 giorni di radiazione. La metteremo in un recinto.
Un recinto contornato da un laghetto perché non ci si avvicini.
Esatto, potete lanciargli noccioline e cose varie così. Vabbè, passiamo all'internazionale. Allora, c'è una notizia che merita di essere letta, se non solo non l'avessi chiusa. Quindi adesso la riapro. C'è una notizia che merita di essere letta, del Sole 24 Ore.
Ah, posto.
Perché è veramente una cosa vergognosa. Allora,
a me piace il Sole 24 Ore.
A te piace?
È bellissimo.
Vabbè, tutti quanti penso sappiano qual è la situazione che c'è adesso in Grecia, e molti però si dimenticano di dire che di fatto, se la Grecia effettivamente uscisse dalla UE, non credo che il resto d'Europa sarebbe proprio contentissimo della cosa, anche perché oltre a perdere influenza ed egemonia politica in una zona strategica d'Europa, comunque perderebbe anche un'influenza economica non da poco. E infatti già a 5 giorni dal referendum, cosa sono? Oddio, mi hai fatto perdere il filo. Ah sì, l'Unione Europea già propone nuove condizioni, cerca un po' di rincarare la... Insomma, cala le braghe già prima che il popolo greco scelga se accettare o meno le condizioni dei creditori. Ma cosa titola il Sole 24 Ore? L'FMI studia un nuovo piano per rimettere Atene in carreggiata. Quindi è l'FMI che è mossa da un sentimento umanitario e dice: ma sì, ma sono dei bravi ragazzi questi greci, diamogli un'altra possibilità, stiamo più morbidi. E addirittura c'è un'immagine, una fotografia, con una manifestazione, con un cartello che ho scritto: Greece, my birthplace, Europe, my homeland. Per chi non sapesse l'inglese, Grecia, il mio luogo natale, Europa, la mia casa. Come se in Grecia effettivamente ci fosse tutta questa voglia di rimanere in Europa, o soprattutto di accettare i diktat dell'Europa. Mi sembra una cosa un po' lontana da quello che è successo, perché vabbè, se Tsipras è su, vale la pena ricordarlo, non è tanto per merito suo, ma era l'unica soluzione possibile di fronte a una rabbia del popolo greco, una capacità espressa dal popolo greco di lottare, che veramente ha messo i bastoni fra le ruote agli ingranaggi del sistema economico non soltanto greco. In tutto questo però il Sole 24 Ore parla di slancio umanitario del Fondo Monetario Internazionale, che invece cerca un nuovo piano per rimettere Atene in carreggiata. Grexit, rimettere Atene in carreggiata, tenerla in eurozona, aiutarla a cercare un percorso di crescita, è ad oggi la nuova parola d'ordine del Fondo Monetario Internazionale, dopo il default di ieri della Grecia sul rimborso di 1,5 miliardi di euro. A una condizione: che al referendum di domenica i greci scelgano davvero l'Europa. Quindi ancora ricatti da parte della UE, però espressi in termini appunto di opportunità. Una carota non da poco, proprio quando Christine Lagarde userà il bastone, cominciando ufficialmente l'arretrato greco, comunicando ufficialmente l'arretrato greco ai direttori esecutivi che formano il suo consiglio di amministrazione, che rappresentano il mondo intero. La stessa Lagarde diceva che l'austerity non serve a niente e che di fatto il problema di fondo dell'economia mondiale, questo l'ha detto proprio lei, non è che l'ha detto altro al posto suo, è una troppo marcata disparità nella distribuzione di ricchezza, però se si tratta dei soldi suoi tutto questo viene meno, e quindi adesso c'è il bastone e la carota, nuovi piani, quindi vedremo come si evolverà questa situazione nei prossimi giorni, cosa si inventeranno per cercare appunto di non dover pagare le conseguenze delle scelte che hanno fatto, e soprattutto dimostra una volta di più quanto effettivamente la popolazione faccia molto più paura di quanto possa fare paura uno Tsipras, un
è
Renzi,
brutto il Tsipras,
un vabbè, Tsipras è, ma non è brutto, Varoufakis è più brutto, cazzo, sto pelato che sembra un ultra, che sembra...
minchia, sai chi sembra? Sembra Voldemort.
Esatto, lui fa più paura,
è lui.
Ma Varoufakis non gli faceva paura, Tsipras non gli fa paura, non gli fa paura bene o male a nessuno. Però quando invece una popolazione intera può dire andatevene a fanculo, i vostri soldi non ve li diamo, anche perché insomma ci avete già rapinato abbastanza senza che ce ne chiedete ancora, ecco che di colpo quella che sembrava essere una condizione inattaccabile e incontrovertibile diventa già una cosa più morbida, e subito il Fondo Monetario Internazionale viene mosso da un sentimento di bontà nei confronti del popolo greco. Sono le 10.25, questa rassegna stampa un po' monca, si chiude, chiudiamo con gli appuntamenti.
Come si chiude già?
Sì, vabbè, dobbiamo lanciare gli appuntamenti.
Vabbè, comunque se volete c'è stata un'operazione, se volete saperlo, c'è stata un'operazione repressiva nei Paesi Baschi. 18 giugno, operazione repressiva nei Paesi Baschi, chiuse centinaia di tabernas, taverne popolari, che rappresentano il cuore dell'attività politica basca con l'accusa di essere centri per il finanziamento dell'ETA. Numerose lenaggi in corso, presto nuovi aggiornamenti. Notizia del 22 giugno.
Va bene.
Comunque, sì, non te ne frega un cazzo. Sei un cane.
Ma perché devi dire queste cose?
Wow, 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 wow. Arrivi in ritardo, non porti neanche le brioche.
Vabbè, adesso non è che ti devi incazzare, e soprattutto non è che
io
devi...
Io mangio le brioche.
Io non mangio le brioche, ma non è che non me ne frega niente del popolo basco in lotta, insomma. Comunque, più che altro, mancano 2 minuti, quindi dovremmo pur dire... Sì.
A cosa?
Alla fine della rassegna.
Alla fine del mondo!
E quindi, visto che mi interessano di queste cose, cerco anche di rilanciarla. Ad esempio, rilanciare il presidio di domenica.
Ma non finisce alle 11:30.
No, finisce adesso. Mi dispiace, fra, finisce adesso.
Va bene, allora rilanciamo un po' di iniziative.
Ad esempio, il presidio di domenica a Schio, ci sarà, c'è una chiamata antifascista a Schio, visto che un gruppo di fasci che negli anni non è mai stato notizissimo, ma che l'anno scorso ha cominciato ad assumere dei numeri un po' preoccupanti, va di fronte all'ex carcere di Schio per commemorare i caduti di quello che è passato alla storia revisionata come l'eccidio di Schio, ovvero quello che di fatto è stata l'uccisione di vari fascisti di Schio e delle zone limitrofe, che dopo la liberazione si erano rinchiusi nel appunto carcere all'interno del carcere di Schio per sfuggire alla mano partigiana, sia loro che anche parte delle milizie nazifasciste, quindi anche tedesche, compreso mi sembra il generale dell'SS, perché vale la pena ricordarlo che in quel periodo lì i repubblichini andavano a braccetto con le truppe d'assalto del Terzo Reich, e furono appunto, questo ex carcere fu espugnato dai partigiani, e chi si trovava all'interno, i fascisti e i nazisti che si trovavano all'interno, vennero giustiziati. Allora ci sono questi fasci che vogliono, diciamo, riabilitare la memoria di questi caduti, e c'è chi invece si sta organizzando per impedirglielo, e lo farà appunto domenica con un presidio la cui punta è alle 9 di mattina proprio in una delle piazze centrali di Schio. Quindi questo è l'aggiornamento. Poi un'altra cosa importante, 17, 18, 19 luglio, lo vuoi dire tu?
Ma andiamo in ordine cronologico.
Vai.
Il 2 intanto invitiamo tutti a partecipare a un'assemblea che ci sarà in Mensa Marzolo, qua a Padova, in via Marzolo 4, Ter.
Bis.
Bis, 41 bis. Riguardante le occupazioni, sia occupazioni a scopo abitativo che occupazioni di centri sociali e posti sociali, insomma. Invitiamo tutti ad esserci per un dibattito che cerchiamo di rendere il più colorito e interessante possibile.
Anche perché a breve si avvicina la stagione calda per gli sgomberi, sia per i centri sociali che per le case occupate, quindi anche bene trovarsi e delineare insieme pratiche di resistenza. Comunque, dicevo, 17, 18, 19 luglio.
Aspetta, l'11 vi invitiamo tra l'altro a Schio al Techno Tav. Yeah.
Allora non dico della tre giorni perché si chiude la registrazione.
No, va bene, di della tre giorni. Tre giorni.
17, 18, 19 luglio, tre giorni di radiazione, Piazzola sul Brenta. Portatevi la tenda, portatevi il costume da bagno, portate la voglia di stare in compagnia. Non portate il cane e a partecipare ai dibattiti, a sentire i concerti. Con questo è tutto, ci risentiamo mercoledì prossimo e si chiude questa rassegna stanca.
Bau.
Ciao.
Ma qui è proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo.